terza parte, questa terza parte. Se andiamo in Levitico capitolo 24, vi farò vedere una storia molto bella. Due versetti sono, anzi, magari uno solo. Levitico 24. Ok, attenzione, fratelli, se volete scrivere, scrivete questo. I re o le persone cattive dell'Antico Testamento venivano menzionate prima le mamme. Lo ripeto di nuovo. I re o le persone cattive prima venivano menzionate il nome delle mamme. Perché? Specialmente in una cultura ebraica che la donna quasi quasi non contava. Come mai la Bibbia mette in evidenza il nome della mamma piuttosto che il nome del padre? Voi vedete che tutti i re, che ora vi faccio vedere, tutti i re positivi, la prima a menzionare era la mamma. La stessa cosa in quelli cattivi. Perché? Perché la Bibbia ci vuole dare un'indicazione che l'influenza gliela ha data la mamma. Partiamo con quella negativa. Levitico 24:11 dice: il figlio dell'israelita, allora, il figlio dell'israelita bestemmiò il nome dell'Eterno e lo maledisse. Così lo condussero, questo ragazzo, da Mosè. La madre si chiamava Shelomit, figlia di Dibri, della tribù di Dan. Fate attenzione, questo era un ragazzo bestemmiatore. A chi è che menziona? A sua mamma. Perché non menziona il padre? Vi ricordate di quella scrittura di Proverbi 29:15 che dice che un figlio lasciato a se stesso fa disonore a sua madre? Come mai questo ragazzo bestemmiava? Come mai questo ragazzo se la prendeva con Dio? Subito dopo la Bibbia ci dà un piccolo messaggio: sua mamma si chiamava, perché è la donna che trasmette l'interiorità. Guardate, se vedete pure in Geremia al capitolo 52, versetto numero 1 e versetto numero 2, Geremia 52:1 dice: Sedechia aveva 21 anni quando iniziò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Amutal, figlia di Geremia di Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto come aveva fatto Geoiachim. Attenzione, fratelli, questo è un re cattivo. E cosa, chi è che menziona subito la Bibbia? Alla madre. Come mai, fratelli? Perché la Bibbia ci dà il messaggio. Perché era la mamma, la colpa era della mamma. È la mamma che trasmetteva questa interiorità negativa. Quindi sia Levitico 24:11 che Geremia 52 fa vedere che subito menziona la mamma per fare indicare questo che la colpa era della mamma. Ora vi farò vedere invece 1, 2, 3, 4, 5, 5 re nell'Antico Testamento positivi che hanno avuto un bel successo, che noi godiamo di questi scritti, per esempio del re Zechia, il re Uzia, il re Jotan, il re Joas, il re Josafat. Tutti questi re erano positivi. Guarda caso, la Bibbia prima menziona il nome delle mamme. Perché? Perché per la Bibbia ti dà delle indicazioni per capire che la donna ha una grande influenza della vita spirituale. Andiamo a vederli tutti. 2 Cronache 29:1. Ripeto, secondo Cronache, capitolo 29, verso 1, parla del re Zechia. E guardate, era un re positivo. Dice il verso 1. Aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Secondo Cronache 26, sempre in Cronache siamo, secondo Cronache capitolo 26, leggiamo al versetto numero 1 del re Uzia. Poi tutto il popolo di Giuda prese Uzia, che aveva allora 16 anni, e lo fece re al posto di suo padre Amazia. Egli costruì Elat e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. Uzia aveva 16 anni quando iniziò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jeochilia ed era di Gerusalemme. Notate, fratelli, sempre menzionare la mamma. Perché? Per indicare che la mamma trasmette l'interiorità, trasmette le cose spirituali. Non è un caso che ogni volta e sua madre si chiamava, e sua madre si chiamava. Andiamo a vedere un altro re, il re Jotan, 2 Cronache 27.1. Io non so se vedete come sta crescendo bene Noa. Noa è un adoratore, fratelli. Cioè, non è normale che un bambino così... E perché? Perché mia figlia gli insegna sempre ad adorare a casa, sempre a mettere lo stereo, adorano assieme, pregano assieme. Lui, appena c'è l'adorazione, fratelli, finisce l'adorazione e fa manicomio. Però, durante l'adorazione, vedete, a mani alzate, fratelli, che mi passa continuamente, quando vede a me, vede l'adorazione. Quando ci vado a casa, tu dici, mamma, accendi, ci accendere, e lui sembra che adora. O quando siamo a casa mia gli dico, Noa, un canto del cuore, lui subito inizia. Ma questo è tutto lavoro della mamma, fratelli. È la mamma che trasmette l'interiorità. Andiamo a vedere la mamma di Jotam, 2 Cronache 27.1. Jotam aveva 25 anni quando iniziò a regnare, regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jerusalem, figlia di Zadok, che era un sacerdote. Notate, la prima cosa viene menzionata la mamma, ma manco il nonno Zadok, che era un sacerdote fedele a Dio, a Davide. Ma prima viene menzionata la mamma. Perché? Perché la Bibbia dà dei messaggi. Lo disse per Ezechia, lo disse per Uzzia, lo dice per Jonathan, lo dice per un altro re, il re Joas, 2 Cronache 24. 2 Cronache 24.1 parla del re Joas e dice: Joas aveva 7 anni quando iniziò a regnare. Fratelli, vi immaginate un bambino che regna a 7 anni? In realtà, fratelli, chi c'era dietro? Capite chi regnava in realtà? A volte, prima di capire questi principi, mentalmente io, l'ignoranza, mentalmente dico, ma come faceva un bambino a 7 anni a regnare? Ma in realtà dietro ai re c'erano le mamme. Infatti è bello perché dice regnò 40 anni a Gerusalemme, sua madre si chiamava Zibia di Beersheba. E notate, fratelli, c'è sempre un filo conduttore, la mamma che influenzava, la mamma che gli diceva delle cose. La mamma trasmette l'interiorità, la potenza della donna nella vita spirituale, la potenza della donna nella chiesa. Quanto è importante, sorelle consacrate mantengono una chiesa, non è solo il pastore, ma quelle sorelle consacrate mantengono l'opera di Dio. Voi non lo sapete, ma la stragrande maggioranza di chi non lo sapete, lo sapete. Chi sosteneva il ministero di Gesù, chi erano? La Bibbia menziona donne. C'era la figlia di Cucuzza, c'era la moglie di Erode, c'è le donne, la potenza della donna nella vita spirituale, familiare, è incredibile, fratelli, e lo stiamo dimostrando con la Bibbia. L'ultimo re è Giosafat, quello che fermò il sole, vi ricordate? Il sole, fermati, il sole si fermò. Primo re 22, versetto numero 42, parliamo di Giosafat. E anche qui, verso 42, dice: Giosafat aveva 35 anni quando iniziò a regnare e regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Azubà, figlia di Shilli. Quindi questa donna era quella che aveva inventato la zumba. Si chiama Azubà. Quindi notate, fratelli, ogni volta che si menzionava un re cattivo o qualcosa di negativo o qualcosa di positivo, venivano menzionate le donne. Vi dirò di più. Perché secondo voi il diavolo ce l'ha con le donne? La donna non deve predicare. Perché? Perché è più bassa dell'uomo. La donna si deve mettere il velo in testa. Perché? Per dimostrare che dipende dall'autorità dell'uomo. Dove non c'è il Vangelo, la donna viene squalificata, declassata e umiliata. dove arriva il Vangelo, la donna viene esaltata. Paolo dice: in Cristo Gesù non c'è più né uomo né donna, ma tutti siete uno in Cristo. Dove il Vangelo non è Vangelo, la donna viene umiliata. Vedete certe chiese, la donna con il velo in testa. Perché secondo voi si mette il velo in testa, fratelli? Non è per Dio il velo. Attenzione, il velo in testa è manco il marito, ce n'è, manco il marito. È dell'autorità per rispetto dell'uomo, non del marito. Infatti una volta mia figlia Giusa aveva 6 anni, le hanno messo il velo in testa. Fratelli, mi sono arrabbiato, erano nelle Adi. Dico: ma mia figlia intanto non è sposata. Dice: ma mica è per lo sposo, mica è per il marito. Il velo della donna è perché è sottomessa all'uomo. Sottomessa all'uomo, ma quale uomo? Se la donna deve essere sottomessa all'uomo, al limite è il marito. Mia figlia ha 6 anni, pezzi di talebani, casetti. Cioè in quel tempo ho iniziato ad aprire gli occhi. Quindi quando andate tipo nelle assemblee di unità o altre situazioni dove c'è il velo non è per Dio. Il velo è perché per dire: io sono meno dell'uomo, sono sottomesso all'uomo. Dove il Vangelo arriva, i veli si tolgono. L'uomo e la donna è di pari dignità. Paolo dice, diceva: in Cristo Gesù non c'è più né giudeo né greco, perché i giudei erano migliori dei greci, dei pagani. Non c'è più né schiavo né libero, perché gli schiavi erano meno dei liberi. E poi arriva a dire, e lì il diavolo si è rovinato: in Cristo Gesù non c'è più né uomo né donna, tutti siete uno in Cristo. Dove arriva il Vangelo, arriva la dignità della donna. Ecco perché il diavolo ce l'ha con la donna, perché la donna è influenza. Ecco perché il diavolo ce l'ha, la religione ce l'ha, e le donne non devono predicare, non devono insegnare, perché sono donne. Cioè, come se essere donne è un peccato, fratello. Ci hanno fatto capire così. Ma anche nella nostra cultura siciliana, che vuoi, l'uomo è cacciatore. Quando verrà a scoprire che le leonesse sono i cacciatori, e il leone non va niente. Sapevate questo, fratello, che i cacciatori non sono i leoni, sono le leonesse. Questa frase si è sentita: che vuoi, l'uomo è l'uomo. Fate, smontate questa mentalità. L'uomo e la donna davanti a Dio sono uguali. Genesi 1:26-27, Dio diede autorità all'uomo e alla donna. Quindi in una famiglia chi c'ha l'autorità? L'uomo e la donna. Solo che l'uomo insegna l'esteriorità, mi auguro che lo faccia, e la donna insegna l'interiorità, mi auguro che lo faccia. Amen. Gloria a Dio. Bene, ho finito qui. Se c'è cose da dire, cosa avete capito, cosa non avete capito, anzi, dico questa cosa ancora in un modo che sia rimarcato nella vostra mente: il diavolo ce l'ha con la donna. Voi vedete nel mondo islamico come la donna manco ha il diritto di provare piacere nella vita sessuale, gli fanno l'infibulazione, qualcosa del genere. Proprio perché la donna deve soffrire, non deve godere. Gli hanno fatto un'intervista a un imam, che è il pastore di questi islamici: ma perché praticate l'infibulazione alle donne? Perché le donne hanno sempre voglia. C'è come se l'uomo non ha sempre voglia. Cioè, allora gli tagliamo queste parti in un modo tale che loro non hanno più nessun voglia. La cucciola, sì. In un modo tale che non provo più piacere, e deve sentire solo dolore. Se non sapete cosa gli hanno tolto, sapete cosa gli tagliano? Le grandi labbra. No, che si capano, no, che si capano, capite, no? Cioè, come fate a fare segni che non è giusto. Quindi gli tagliano le grandi labbra in un modo tale, poi la cuciono, restano solo un piccolo buco pertuso, che quando c'è l'atto sessuale provano solo dolore. Questo è quello che fa il diavolo, questo è quello che è l'Islam, questo è quello che è il Corano, e questo vogliono alcune vogliono il Corano. Non sanno che alcune femministe che vogliono il Corano, se sapessero quale alla fine gli tocca, rifiuterebbero l'Islam. L'Islam è con tutto il Corano. Per cui dove c'è il Vangelo, la figura della donna acquista dignità, libertà, può predicare, può insegnare, può parlare, ma dove non c'è il Vangelo, fratelli, la donna è sempre non sottomessa, ma messa sotto. Domande?